Buongiorno a tutti voi ascoltatori di Radio Missione Francescana. Nel leggere l'enciclica del Papa Fratelli Tutti sorge inevitabilmente una riflessione sulla nostra vita, sul nostro comportamento, sulla nostra organizzazione sociale. Riflessione che fanno emergere molti lati di questa società. In Fratelli Tutti, Papa Francesco ci offre un variegato panorama di settarismi che chiudono chi li abita in loro stessi, convinti sempre e ciascuno a proprio modo di essere dalla parte della ragione. Qualche storico afferma che per quanto riguarda il nostro paese, molto dipende dalla storia passata, fatta di piccoli o grandi feudi, sempre in lite, se non in guerra tra di loro. Certo è che Papa Francesco non pensa solo all'Italia, che pure è il cuore del cattolicesimo, ma nel suo lungo sguardo vede il mondo intero. Si preoccupa della deriva a cui si sta andando incontro, e la pandemia in atto è forse solo un piccolo accenno. Ci troviamo già davanti a fatti poco confortanti come la speculazione sui vaccini, o peggio ancora, vaccinare per censo. Noi di Radio Missione Francescana ci stiamo impegnando per comprendere al meglio il testo. Per questo abbiamo chiesto la collaborazione ad un giovane e validissimo sacerdote, Don Walter Magnoni. Lo presentiamo con il massimo del rispetto che gli è dovuto. Don Walter Magnoni è sacerdote dal 2000. Ha conseguito un dottorato in teologia morale presso la Pontificia Università Gregoriana. È responsabile del servizio per la pastorale sociale del lavoro dell'Arcidiocesi di Milano. Fa anche parte del gruppo esperti CEI sui problemi sociali. Insegna presso l'Istituto di Scienze Religiose di Milano e presso la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica. È assistente della Fondazione Vaticana Centesimus Annus, consigliere ecclesiastico della Coldiretti di Milano e membro del CDA della Fondazione Lazzati. E a Don Walter Magnoni di cuore il mio grazie personale e il grazie di tutta Radio Missione Francescana.
Grazie a voi, anzitutto.
In questa mia premessa è facile cogliere una grande assente, la fraternità. Della fraternità abbiamo già parlato con la dottoressa Semplici. Oggi vorrei comunque riprendere l'argomento. Don Walter, appunto 97, il Papa Francesco scrive: d'altra parte, ogni fratello o sorella sofferente, abbandonato o ignorato dalla mia società è un forestiero esistenziale, anche se nato nello stesso paese. Può anche essere un cittadino con tutte le carte in regola, però lo fanno sentire come uno straniero nella propria terra. La domanda, Don Walter, che le pongo è rivolta sia al sacerdote che al sociologo. La diffidenza la possiamo definire nemica della fraternità? E poi, cosa induce l'essere umano a diffidare del suo simile? Grazie per la sua risposta.
No, grazie, grazie a voi anche per questa generosissima presentazione, soprattutto sul giovane. In effetti non sono più così giovane, insomma, il tempo passa per tutti, anche per me. Però ecco, vi ringrazio, sono contento di essere tra voi, questa radio che conosco di fama. Ecco, la domanda è molto precisa, è molto bella, ed è molto attuale. In effetti, a me piace l'espressione che Papa Francesco utilizza quando parla di un forestiero esistenziale, anche se è nato nello stesso paese. E ci tengo a dire come per assonanza questa espressione del forestiero esistenziale mi rimanda un'espressione che noi troviamo in Paolo VI nel 1971 nel suo scritto Octogesima Veniens, che è un documento che poi entra a pieno titolo nella dottrina sociale della Chiesa, dove lui parla della solitudine degli uomini dentro le metropoli. Nelle città gli uomini possono vivere una solitudine in mezzo ad una folla. E mi sembra che queste queste due immagini si possano tenere insieme, insomma, cioè possiamo essere in mezzo alle persone, ma sentire una profonda solitudine. Ecco, in questo senso è l'essere un forestiero esistenziale. E questo può nascere dal fatto che alcune persone non si sentono di appartenere a nessuno, possono tranquillamente non telefonare a nessuno e nessuno comunque telefonerà a loro. C'è una solitudine, nelle nostre città che vivono spesso alcuni anziani che vedono venire sempre meno i loro legami sociali. C'è una solitudine in tante persone. Giustamente lei mi chiede da dove nasce questa diffidenza, no? Cioè, ma a volte la diffidenza è una forma di difesa. Noi siamo in una società che oggi, quando entra nella propria casa, chiude la porta. E in alcuni paesi, in alcuni luoghi, mi raccontavano che una volta questo non si faceva. Si era parte di una comunità per cui non era necessario chiudere la propria porta di casa perché la comunità faceva, diciamo, da luogo di protezione. E viene meno questa protezione comunitaria e quindi sentendosi soli, si rischia non solo di isolarsi, ma di isolare le altre persone. Quindi, qualche volta questa diffidenza nasce dalla paura. Da sempre le società, sperimentano la paura. E perché nasce la paura? Perché accadono episodi incresciosi, situazioni di violenza che magari uno non subisce direttamente, ma li ascolta, rimane impressionato ed ecco che scattano, le barriere. E quindi, beh, questa cosa noi, la percepiamo bene, nel tempo del Covid, dove potenzialmente ogni persona che incontriamo potrebbe essere anche inconsapevolmente qualcuno che ci trasmette questo virus. E quindi da lì alcune persone hanno vissuto una sorta di psicosi che li ha chiusi dentro e quindi questa diffidenza è diventata paralizzante. L'altro elemento è questo. Io penso questo, che fratelli non si nasca ma si diventi. Questa cosa la dico sempre e su questo mi rifaccio in particolare alla pagina della Bibbia che viene citata anche nella Fratelli Tutti, precisamente al numero 57, dove si richiama l'esperienza di Caino e Abele, no? Questa domanda, dov'è Abele tuo fratello? E Caino chiaramente fugge e dice, ma sono forse il custode di mio fratello. E qui c'è tutto il tema, però aprirebbe ad altre cose, della responsabilità, del fatto che io mi sento effettivamente custode di ogni persona che incontro sul mio cammino. Perché vi riconosco questo principio di fraternità, ma questa cosa non è assolutamente affatto scontata e richiede tutto un processo, che sarà anche il processo che avrà bisogno di vivere Caino stesso per essere alla fine costruttore di una città e generare un figlio a cui darà il nome della stessa città. Ecco, questo semplicemente un po' per introdurre il nostro discorso.
Grazie, grazie, grazie infinite veramente di questa sua ampia e circostanziata risposta. È molto bello questo esempio che ci propone, quello appunto di riflettere su questo riuscire a diventare fratelli, perché si può essere nati da genitori diversi, in parti diverse dal mondo, ma vivere una fraternità. Ho riassunto più o meno in maniera comprensibile. Bene, ora passiamo alla dottoressa Semplici. Rossella, al punto 101, andare oltre un mondo di soci. Papa Francesco ci ripropone la parabola del buon samaritano, parabola conosciutissima, molto usata nelle letture durante le messe, ma talvolta poco esplicitata. La domanda è: per quali motivi nel corso di tanti secoli non si è mai giunti al cuore dell'insegnamento di questa parabola?
Bene, buongiorno a tutte le persone che ci stanno ascoltando e sono contenta di fare questa riflessione in compagnia degli amici Don Magnoni, Miria, Enrico. Grazie a Radio Missione Francescana e alla tecnologia possiamo abbattere almeno parzialmente la lontananza, o come si dice in tempo di pandemia, il distanziamento fisico. Oggi riusciamo a vederci con le telecamere del computer. Ho specificato il distanziamento fisico perché quello affettivo non c'è quando lasciamo che le persone vivano in noi. E apro una brevissima riflessione sul distanziamento perché penso possa aiutarci a comprendere meglio l'enciclica e la parabola di cui prima parlava Miria. Il legame fraterno ci permette di stabilire una comunione integrale con l'altro. Ad esempio, quando ci raccontiamo, il corpo è coinvolto. Quando le situazioni sono positive, ridiamo, la voce è limpida, ci sentiamo rilassati. Al contrario, invece, quando si compartecipa a situazioni negative, alle volte la tristezza ci fa sospirare, commuovere, siamo in tensione e possiamo arrivare anche a sentire proprio i muscoli contratti. È coinvolta anche ovviamente la psiche, perché pensiamo, riflettiamo, progettiamo, e non è esclusa l'anima, perché il rapporto con l'altro è vita, per i credenti una vita percorsa dal messaggio di Cristo. Adesso chiudo questa divagazione e mi occupo della domanda di Miria. Perché non si è ancora giunti al cuore della parabola? Forse perché respiriamo il clima della nostra società, protesa, come ha anche evidenziato il Papa, agli eccessi, l'individualismo, l'interesse personale, il gruppo di appartenenza, e in alcuni casi questo modo di porci ha annebbiato il senso profondo di alcune parole, nel nostro caso socio e prossimo. Tutte e due le parole derivano dal latino e quindi sono radicate dentro la nostra cultura. Socio deriva da socius, il cui significato è molto simile a quello odierno: socio, compagno, associato, alleato. Quindi le persone si uniscono per realizzare un interesse comune. Abbiamo i soci nelle aziende, gli associati nei movimenti politici, nei sindacati, oppure gli alleati nei rapporti tra gli stati. Soci ancora come componenti di associazioni. In questo caso solitamente le associazioni scelgono il campo di azione per non disperdere le risorse umane e finanziarie. Pensiamo ad esempio alle associazioni che si occupano dei poveri, Caritas, oppure gli anziani, i deboli, i malati, i disabili. Possiamo affermare che questa tipologia di soci si occupa di una parte del prossimo. Ora passiamo al significato etimologico proprio del prossimo, anche questo deriva dal latino, prope, che significa vicino. Proximus, da cui deriva il nostro prossimo, è però un superlativo assoluto e quindi vicinissimo. Se pensiamo alla parabola del buon samaritano, potremmo pensare che ci sia una contraddizione. L'uomo che giaceva a terra non aveva alcun legame con il samaritano, non si conoscevano, non appartenevano allo stesso gruppo etnico religioso, non erano amici, tantomeno parenti. E quindi come fa ad essere prossimo? La risposta ce la dà Papa Francesco durante l'udienza generale di mercoledì 27 aprile del 2016. Non stare a classificare gli altri, chi è prossimo o chi no. Prossimo è chiunque si incontri nel bisogno. tu puoi diventare prossimo di chiunque incontri nel bisogno e lo sarai se nel tuo cuore hai compassione, cioè se hai quella capacità di patire con l'altro. Allora, due parole sulla compassione, che non è un sentimento di pena, ma la volontà e la capacità di coinvolgersi nei problemi degli altri. Quindi ci aiuta a comprendere e a sentire la fragilità, la vulnerabilità dei piccoli, degli emarginati, dei vecchi, di chi è in difficoltà. Ma per cogliere, comprendere, sentire tutto questo negli altri, noi dobbiamo vederlo e soprattutto accettarlo in noi stessi. Quindi la compassione verso se stessi e verso gli altri dona consapevolezza e responsabilità, quella responsabilità di cui parlava prima anche Don Magnoni. La compassione ci permette di stare accanto al prossimo con lo sguardo sulla totalità dell'essere, quindi non dimenticandoci di nessuna parte, dal corpo, alla psiche, alle relazioni, alla spiritualità. E poi la compassione dovrebbe permeare qualsiasi attività, appunto, con la coloritura della fratellanza, che si snoda sulle coordinate di essere con e per la persona. Però il prossimo si incontra anche nella gioia, quindi nel saper gioire dal profondo del cuore delle buone situazioni. Mi è capitato di incontrare persone capaci di esserci nei momenti difficili, quando ci sono problemi, poi spariscono. Alcune persone pensano che sia superficiale, frivolo abbandonarsi alla gioia. E ancora una volta mi faccio aiutare da Papa Francesco. Nell'omelia del 1º gennaio di quest'anno ha affermato: non siamo al mondo per morire, ma per generare vita. E la vita si genera anche e soprattutto nella gioia. Inoltre la gioia diventa più profonda quando si può viverla con gli altri, e il dolore è meno sconvolgente quando lo viviamo con gli altri. Ci sono persone che non riescono a gioire per le situazioni belle degli altri perché sono percorse un po' dall'invidia negativa e dal pregiudizio. Persone, popolazioni lontane sono prossimo quando nel mio modo di vivere le tengo vicino. Il Papa spesso ci invita a pregare per le popolazioni in difficoltà, ma oltre alla preghiera c'è lo stile di vita essenziale che esclude gli sprechi e siamo attenti al microambiente in cui viviamo. Quindi, in questo modo, è l'intera famiglia umana che può diventare prossima. Ultima considerazione che in qualche modo riprende ancora l'espressione di prima di Don Magnoni sulla fratellanza, credo che essere prossimi non è scontato, non è un risultato, ma è un modo di essere che deve modificarsi con il cambiare della società. Ci vuole una buona dose di creatività, oltre all'elemento indispensabile, l'amore autentico, quello che va al di là delle barriere geografiche e spaziali, come si può leggere nel numero 1 dell'enciclica. Spero di averti risposto, Miria.
Molto ampiamente, te ne ringrazio, spero che altrettanto possano aver goduto di queste vostre risposte anche i nostri ascoltatori. E noi per ora ci concediamo una breve pausa. Restate con noi, a tra poco.
Sadness and the coming of the winter, fear that is within you now, it seems to never end, and the dreams that have escaped you, and the hope that you've forgotten. You tell me that you need me now, you want to be my friend, and you wonder where we're going, where's the rhyme, where's the reason, and it's you cannot accept It is here we must begin to seek the wisdom of the children and the graceful way of flowers in the wind. For the children and the flowers are my sisters and my brothers. Their laughter and their loveliness, the clear and cloudy day, like the music of the mountains and the colors of the rainbow. They're a promise of the future and a blessing for today. Though the cities start to crumble and the towers fall around us, the sun is slowly fading and it's colder than the sea. It is written from the desert to the mountains they shall lead us. By the hand and by the heart, they will comfort you and me. In their innocence and trusting, they will teach us to be free. For the children and the flowers are my sisters and my brothers. Their laughter and their loveliness, with clear cloudy day. And the song that I am singing is a prayer to non-believers. Come and stand beside us, we can find a better way.
Don Walter, la stessa domanda posta a Rossella, e la rivolgo anche a lei ovviamente, però aggiungendo, ciò che scrive Papa Francesco al numero 101, il ferito era un disturbo per la posizione che occupavano gli altri viandanti, non occupava nessun ruolo nella loro società, era un nessuno in quanto non aveva alcun ruolo nella costruzione della storia. Anche il samaritano non aveva un proprio ruolo in quella società ed è questa sua libertà a permettergli di cambiare i suoi programmi e accudire il ferito. Il Papa al punto 102 mette in guardia dall'autoreferenzialità e l'autodifesa in quanto includono una chiusura su se stessi, escludendo la possibilità di farsi prossimo, dando spazio solo a chi ci permette di consolidare i nostri vantaggi personali, così che la parola prossimo perde ogni significato e acquista senso solamente la parola socio. Don Walter Magnoni, come siamo arrivati a confondere il termine prossimo con quello di socio?
Bene, grazie. Beh, anzitutto ci tengo a fare una precisazione. Papa Francesco cita esplicitamente un filosofo francese che è Paul Ricoeur, in quanto appunto Paul Ricoeur aveva scritto un testo intitolato Il socio e il prossimo. Quindi diciamo questo, che il Papa si colloca dentro ad una riflessione che qualcuno già un po' di anni prima aveva attuato. Io stesso nei miei anni di seminario ricordo che studiando proprio l'etica sociale mi ero imbattuto in questo bellissimo testo di Ricoeur intitolato Il socio e il prossimo, e questo diciamo è il riferimento culturale che ci permette di cogliere meglio quello che il Papa vuole dire e sta dicendo. Ovvero che cosa ci sta dicendo il Papa? Ci sta dicendo qualcosa che lui di fatto ha già detto nell'enciclica Laudato Si del 2015, quando lui critica un certo modo di porsi all'interno della società. E precisamente quello che lui nel terzo capitolo critica chiamandolo il paradigma tecnocratico dominante, ovvero sono quelle relazioni che sono semplicemente strumentali al proprio interesse, dove sia l'altro che l'ambiente in cui viviamo ci interessano solo perché fanno massimizzare i nostri profitti. È la logica dell'usa e getta. È la logica per cui le persone ci interessano solo se noi ne abbiamo un ritorno, meramente economico anzitutto, un interesse. E allora lui dice: noi dobbiamo andare oltre un mondo di soci. L'immagine del socio, ben descritta dalla nostra Rossella Semplici, appunto, è quella di colui che si mette in affari con altri. Questa cosa ci sta, non è che l'essere soci di per sé sia diciamo da demonizzare in sé. È importante anche che i rapporti, per esempio lavorativi, si possano istituzionalizzare, vi siano delle leggi, vi siano, proprio perché questo permette anche una chiarezza di rapporto. Ma questa chiarezza di rapporto, queste regole, queste leggi, per certi versi ci immunizzano nelle relazioni, perché di fatto noi veniamo tutelati dalla legge qualora colui che è nostro socio non si comporta in maniera corretta. L'idea invece della prossimità è il passare dall'immunitas alla communitas, e questa è un passaggio per me bellissimo, perché ci dice che noi ci sentiamo in debito di qualche cosa, abbiamo un munus insieme, c'è un debito nei confronti di tutti. Però il discorso è questo, che nel momento in cui io mi faccio prossimo, tolgo e abbasso le mie difese e accetto anche la possibilità che l'altro mi ferisca. Lo dice benissimo un mio caro amico Luigino Bruni in un testo intitolato La ferita dell'altro, dove proprio parlando dell'economia e rilanciando l'importanza di relazioni che non siano solo immunizzanti, ci dice però che noi dobbiamo accettare e riconoscere questo pericolo. Allora, questo è il background dentro cui si colloca questo testo. Per Papa Francesco, ed è molto chiaro, ci sono dei video, dei suoi interventi, anche un recente Angelus, in cui lui ha detto l'essere prossimi vuol dire il farsi vicini, è quel recuperare la forza della vicinanza. Bene. Adesso entriamo nella seconda parte della domanda, con anche un passaggio preciso. Si dice che l'uomo ferito e abbandonato lungo la strada era un disturbo. Beh, in effetti questa è una lettura che giustamente viene fatta da parte di coloro che sostengono che il sacerdote e il levita non si fermano, anche perché sarebbero per certi versi sporcati, e loro invece dovevano essere puri per il culto. E il sangue è segno di impurità, un uomo ferito che perde sangue li avrebbe sporcati. Questa cosa è potente, perché ci fa capire come noi dobbiamo riflettere sul rapporto tra culto e vita, e far sì che il culto non diventi mai qualcosa a sé che esula dalla vita. Quando il nostro culto diventa così importante da perdere il rapporto con ciò che l'origina, e che l'origina è sempre una relazione d'amore, ecco che noi rischiamo di perdere il significato anche di quei gesti liturgici che poi andiamo a compiere. Allora, in questo senso si può leggere il tema del disturbo. E sicuramente a volte i nostri ruoli, se noi non riusciamo a capire che noi siamo sempre oltre il ruolo che noi abbiamo, i nostri ruoli possono diventare un ostacolo per la costruzione della storia. Il samaritano giustamente ci dice Papa Francesco, generoso resisteva a queste classificazioni chiuse, anche se lui stesso restava fuori da tutte le categorie ed era semplicemente un estraneo senza un proprio posto nella società. Verissimo, ma non dimentichiamo la potenza della scelta del samaritano. Gesù, nel dire questa parabola, non sceglie a caso un samaritano, perché il samaritano rappresentava la categoria più odiata dal popolo di Israele. E quindi, nel dire un samaritano, Gesù sembra quasi porre una voluta provocazione al suo popolo, dicendo: guardate, il sacerdote e il levita non si sanno fermare, e si sa fermare quest'uomo che era un samaritano. La donna di Giovanni 4, che al pozzo inizia quel dialogo e poi lascia lì la brocca e va a raccontare che ha incontrato Gesù, era una samaritana. E quando Gesù parla di 10 lebbrosi che vengono guariti, dice che solo uno torna indietro. Ed era un samaritano. Non è un caso, insomma, perché questa attestazione multipla ci fa capire che Gesù vuole dirci: attenzione ai pregiudizi, perché si può anche essere samaritani ma essere capaci di bene, si può anche essere religiosi e non essere capaci di bene. Nella liturgia ambrosiana del 14 di febbraio, guarda caso, c'è il fariseo e il pubblicano, e il fariseo, che non riesce ad andare oltre il suo giudizio, viene quasi beffeggiato da Gesù, che dice: chi si esalta sarà umiliato. Invece il pubblicano, così come Zaccheo era pubblicano, Matteo era il pubblicano, allora pubblicani, prostitute, samaritani. Attenzione, Gesù ci dice: state attenti a non essere perbenisti e classificatori, perché poi la vita è più complessa e qualche volta coloro che ci danno una lezione d'amore sono quelli da cui noi non ce l'aspetteremmo. E voglio aggiungere un'altra cosa. Ha detto bene Rossella, cioè la sfida è capovolgere le domande, non chi è il mio prossimo, ma essere tu stesso prossimo di colui che incontri. È la logica del fatto che tu non scegli, così come non lo scegli il fratello, perché tu scegli l'amico, ma il fratello no, perché è quello che ti capita. Così è il prossimo, è colui che ti capita senza che tu l'abbia scelto. Nel tuo camminare lungo i sentieri della vita non sai chi incontri, ma quello che incontri, bene, colui è colui a cui tu sei chiamato a giocarti per vivere queste relazioni di vicinanza, dentro cui puoi o salvarti o dannarti, dal modo in cui tu sei capace di giocarti fino in fondo. Ecco, Martini, il cardinal Martini, aveva scritto una bellissima lettera pastorale, Farsi prossimo, e da lì era nato anche un convegno che metteva proprio in luce tutta una serie di attenzioni e di pericoli alla nostra incapacità di farci prossimi, e dove in quel testo bellissimo, che io credo che resti insuperato e ci può aiutare a leggere anche questa enciclica di Papa Francesco, metteva in gioco la forza del coraggio di vivere fino in fondo i legami, sporcandosi le mani e sapendo, come giustamente dice anche il Papa, cambiare programmi, superare quelle rigidità. Cioè, tante volte il nostro problema non è che siamo cattivi, ma è che se abbiamo dei programmi non siamo capaci di metterci in discussione per gli imprevisti. Mi raccontava una volta un tipo che la grandezza di un uomo sta nella capacità di affrontare gli imprevisti.
Don Walter, sicuramente il suo intervento ci apre il cuore e la mente. La mente per magari andare un po' a rivedere, a rileggere con altri occhi e con un altro cuore i Vangeli. E questo io la ritengo una cosa molto importante, ma soprattutto è importante che capiamo fino in fondo quello che è stato l'insegnamento di Gesù Cristo. La prossima domanda che vuole gettare uno sguardo sulla indiscutibile e difficile attualità. Papa Francesco ci ha posto tra le mani questa sua lettera, che grazie ad un linguaggio accessibile ci fa cogliere spunti di riflessione, esempi, suggerimenti. Potremmo dire quasi un fil rouge, o magari il gomitolo di Arianna, quel gomitolo donato a Teseo per aiutarlo ad uscire dal labirinto. Noi, come Teseo, siamo entrati in un labirinto, il labirinto della complessità del mondo, e per riconoscere la via verso l'uscita abbiamo bisogno di una guida, di un filo al quale aggrapparci per non perdere la strada. Fratelli Tutti può diventare la nostra guida. Rossella, a te il primo commento.
Da il filo rosso e il gomitolo di Arianna preferisco quest'ultimo, perché come Teseo è uscito dal labirinto, così noi possiamo evitare di smarrire il senso della vita e del nostro essere credenti, afferrando il filo che percorre questa enciclica. Ed è un filo che è già presente in altri documenti, ad esempio quello sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune, che il Papa e il grande Imam hanno sottoscritto il 4 febbraio del 2019. E questo filo è quello di cui abbiamo parlato fino adesso, cioè la prossimità. Ma come si attua? Mi piace immaginare la prossimità come un fiume, le cui acque vengono arricchite dagli affluenti. Un affluente è il dialogo, che si attua quando si è capaci di ascoltare in modo attivo. E come si fa? Ci si mette in ascolto con la mente, ma anche con il cuore, e quindi si segue l'altro attraverso la razionalità, però tenendo aperto il canale delle emozioni. E quindi ci possiamo fare qualche domanda: che cosa provo quando l'altro dice queste cose? Che risonanza hanno in me queste parole, queste affermazioni? Poi un altro elemento dell'ascolto attivo è lasciare parlare l'altro senza interromperlo. Oggi non è così tanto facile. Poi c'è prestare attenzione e far capire che si è attenti, ad esempio con il linguaggio del corpo, che va dal cenno del capo, piuttosto che il sorridere con gli occhi, oppure anche brevi interlocuzioni del tipo "ho capito". Poi c'è un altro che noi qualche volta usiamo: spiegati meglio. Ecco, in un ascolto attivo preferirei cambiare questo "spiegati meglio" in "spiegami meglio". Perché? Perché quando dico "spiegami meglio" assumo su di me la responsabilità di non avere capito. Quando invece dico "spiegati meglio" è come se dessi, tra virgolette, la colpa all'altro di non essersi fatto capire. Poi l'ultimo elemento che ci può aiutare in questo ascolto attivo è sintetizzare il contenuto del discorso, questo quando è necessario, per essere sicuri di aver capito bene, e questo in particolare quando stiamo affrontando delle questioni delicate. E al tempo stesso la sintesi dà la possibilità di fare degli approfondimenti o di cogliere degli aspetti che non sono stati considerati. Un altro affluente della prossimità è la curiosità di conoscere l'altro, con lo spirito che spinge un bimbo a giocare, cioè per il desiderio di giocare. Non ci sono secondi fini. Quindi ti conosco per il desiderio di scoprire chi sei e capire anche se possiamo camminare accanto. Non con tutte le persone siamo in grado di stabilire rapporti positivi, ma una questione è scegliere di non frequentarsi e un'altra è farsi del male, dal pettegolezzo alla violenza fisica o psicologica, in una vasta gamma che si interpongono tra questi estremi. Un altro affluente della prossimità è la capacità di gestire il conflitto, Il conflitto noi non lo possiamo togliere dalla nostra vita, ma possiamo imparare a gestirlo bene, sapendo che non sempre è facile, ma ci si può sforzare a trovare una soluzione il più possibile condivisa. Accenno ad altri due affluenti molto brevemente: la solidarietà e la reciprocità. Giovanni Paolo II, nell'enciclica Sollicitudo Rei Socialis, al numero 38, definisce la solidarietà come determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per il bene comune e non un sentimento di vaga compassione o di superficiale intenerimento per i mali di tante persone vicine o lontane. Quindi la solidarietà è un moto verso l'altro, fondato sul rispetto, sulla giustizia, sulla libertà, sull'uguaglianza, sulla promozione della dignità della persona umana in qualsiasi situazione si trovi. Ed è anche la solidarietà la base etica per un'azione che permette di offrire l'aiuto al fratello dal fratello, in modo che entrambi possano vivere pienamente la diversità e la complementarietà.
Bene, ringrazio Rossella e ora passo la parola a Don Walter Magnoni per il commento a chiusura di questo nostro incontro. Prego, Don Walter.
Sì, io ringrazio. Mi sembra che quello che ha detto Rossella, anzitutto, è assolutamente condivisibile, ovvero il fatto che il filo rosso, il filo d'Arianna, è questo della prossimità, della vicinanza. E tutto quello che ha detto lo sottoscrivo. Aggiungo tre sottolineature brevissime, quasi telegrafiche. La prima: il Papa parla di prossimità nel tempo del Covid, e questo non è un aspetto secondario, perché è come se ci dicesse: attenzione, perché noi non possiamo in questo momento abbassare il livello di attenzione. Noi sappiamo quante persone oggi soffrono di problemi legati indirettamente al Covid, ovvero a situazioni di isolamento, di paura, e Rossella lo sa bene quante persone hanno bisogno oggi di uno psicologo o di uno psicoterapeuta. E quindi questa è la prima sottolineatura. È fondamentale non dimenticare il momento storico dentro il quale viene scritto questo testo. La seconda sottolineatura è uno stile anche che ci viene chiesto. Noi troviamo due parole che non sono usuali dentro le encicliche sociali, ma che sono molto belle e dicono lo stile con cui vivere la prossimità. E queste due parole sono la gentilezza e la tenerezza. Magari ne parleremo in seguito, perché sono su altri numeri, però questo si dice anche, che essere prossimi con uno stile di affabilità, di capacità di porsi non solo come coloro che ci sono, ma che ci sono anche con un certo stile, gentilezza e tenerezza. E infine giustamente Rossella ci ha ricordato i conflitti, ci sono inevitabili. Il Papa lo dice nell'Evangelii Gaudium, nel quarto capitolo, quando dice: il conflitto esiste, è inevitabile, ma va superato, e via dicendo. Bene, qualche volta i conflitti rompono questo filo della prossimità, creano delle distanze, si perdono i rapporti. E allora la terza sottolineatura, e secondo me questo è il punto più forte, più bello di tutta l'enciclica, è dove il Papa parla di memoria e perdono, perché questo è il punto chiave. Vuol dire anche superare quei conflitti, rilanciare quei rapporti che si sono interrotti, dove c'è stata una frattura. E io penso che l'esercizio della memoria sia fondamentale, quando soprattutto il Papa numero 250, sto citando memoria, dice: perdonare non è dimenticare, il perdono non implica il dimenticare, lui dice precisamente così, e ha in mente quelle persone che perdonano, non dimenticano, ma rinunciano ad essere dominate dalla stessa forza distruttiva che ha fatto loro del male. Ecco, mi fermo qua. Si potrebbero dire tante altre cose, molte sono state dette, altre verranno dette in altri momenti.
Ecco, io mi lancio subito, per quanto si potremmo dire in altri momenti, proprio per quanto riguarda la gentilezza e la tenerezza. Ringrazio Don Walter Magnoni e spero di averla ancora nostro maestro, mi lasci usare questo termine, la prossima volta. Ringrazio la dottoressa Semplici per la preziosa collaborazione, tutti voi che ci avete seguito e ad ascoltate, e l'appuntamento, come sempre, alla prossima volta.